Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma in lingua italiana sulla RAE, Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Dalla cabina di regia l'amico Diego Girao, chi vi parla, Marcelo che lo Ayala, vi accompagneremo durante la prossima ora con tantissime informazioni della Repubblica Argentina e dal mondo. Ecco, subito partiamo con i titoli. L'assemblea Eurolat chiude senza risoluzione su guerra ucraina. L'inflazione sta paralizzando l'economia. Il governo fissa data dell'udienza pubblica sull'aumento delle tariffe di energia e gas. La Banca Centrale Argentina aumenta tasso di sconto di 2,5 punti fino al 47%. Dal Messico, la Camera dei Deputati respinge la proposta di riforma costituzionale del settore energia. E dalla Spagna, Endesa smantellerà tutte le sue centrali a carbone entro il 2027. Dal Vaticano, Papa Francesco, pace in Ucraina, trascinata in una guerra insensata. Ed ecco amici, andiamo subito con le notizie. L'assemblea Eurolat chiude senza risoluzione su guerra ucraina. La 14ª sessione plenaria dell'assemblea parlamentare euro-latinoamericana Eurolat, che si è tenuta a Buenos Aires, si è conclusa senza che i parlamentari europei e latinoamericani siano stati in grado di concordare e approvare una dichiarazione comune contro la guerra in Ucraina. L'assemblea, composta da 75 eurodeputati e 75 rappresentanti dei parlamenti dell'America Latina e dei Caraibi, che si riunisce una volta l'anno in sessione plenaria, aveva messo ai voti 4 risoluzioni urgenti sulla guerra in Ucraina senza ottenere un consenso su nessuna delle 4. I copresidenti dell'istanza biregionale, lo spagnolo Javi López della componente europea e il colombiano Oscar Pineda della componente latinoamericana, hanno detto che in qualche modo è messo una dichiarazione congiunta condannando come immotivata e ingiustificata l'aggressione e invasione militare commesse dalla Federazione Russa contro l'Ucraina. I copresidenti hanno invocato la cessazione definitiva della guerra utilizzando tutti i canali diplomatici e hanno chiesto corridoi e aiuti umanitari per proteggere la popolazione civile in Ucraina. La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner aveva aperto la sessione mercoledì scorso con un discorso incentrato su una forte difesa di interventismo statale e dello Stato sociale a fronte del liberalismo economico. Che sarebbe successo se gli Stati non fossero intervenuti durante la pandemia, costruendo ospedali, curando i malati, trattando con i lavoratori, ovvero il mercato, per ottenere vaccini? Si è chiesta Kirchner davanti ai 175 parlamentari dell'organo rappresentativo dell'Associazione Strategica Biregionale tra Europa e America Latina. Chi continua a sostenere oggi che lo Stato non è importante nella vita delle persone è uno stolto o un cinico, ha aggiunto, sottolineando l'importanza dell'azione dei governi per una ripresa inclusiva. Una ripresa, certamente, economica giusta e inclusiva e in pace, era di fatto il titolo guida dei lavori dell'Assemblea, durante la quale si è dibattuto anche sui temi della lotta contro la pandemia, sulla cooperazione in materia penale, sui negoziati commerciali, sull'interscambio culturale e sul medio ambiente. L'inflazione sta paralizzando l'economia. L'impennata dell'inflazione registrata a marzo in Argentina sta paralizzando l'economia nazionale, colpendo le persone più esposte, ed è necessario intervenire per riportarla sotto controllo. Lo ha detto Sheila Pazarbasoglu, direttrice del Dipartimento Strategia Politica e Revisione del Fondo Monetario Internazionale, incaricata di monitorare le variabili economiche argentine nell'ottica del recente accordo sulla ristrutturazione del debito da 45 miliardi di dollari. L'inflazione, che ha registrato l'incremento mensile del 6,7%, sta paralizzando l'economia in Argentina, ha detto Pazarbasoglu, sottolineando il peso che subiscono le persone più vulnerabili e la necessità di intervenire in modo deciso per addomesticarla. Di fatto, lo stesso aumento del tasso di sconto portato al 47% è parte dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale, ha detto l'economista in un dibattito citato dai media argentini. A marzo, riferisce l'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti dell'Argentina, l'inflazione è stata del 55,1% su anno, il valore più alto da maggio del 2019, quando il paese registrò un picco del 57,3%. La variazione mensile, con un più 6,7% rispetto a febbraio, è invece la più alta degli ultimi 20 anni, superata solo dal 10,4% rilevato ad aprile del 2002. A spingere al rialzo l'indice di marzo sono state le voci del paniere relative ad educazione, più 23%, abbigliamento, più 10,9%, servizi di base, più 7,7% e alimenti, più 6,6%. Il forte incremento dell'inflazione ha spinto la Banca Centrale ad aumentare a metà aprile il tasso ufficiale di sconto di 250 punti base, portandolo al 47%. La Banca Centrale della Repubblica Argentina ritiene che il livello del TUS, cioè questo tasso ufficiale di sconto, rimane compatibile con lo stimolo agli investimenti e alla produzione, e prevede un raffreddamento dell'inflazione nei mesi di maggio e giugno. Un po' di musica ora, prima di continuare con più notizie. Ascolteremo il cantante argentino di molto successo nel paese, Abel Pintos, la canzone intitolata Tu Vos.
En el desierto de mi corazón. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E continuiamo con le notizie qui su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Il governo fissa data dell'udienza pubblica sull'aumento delle tariffe di energia e gas. È stata avviata allora la procedura di aggiornamento delle tariffe del servizio di distribuzione di gas ed elettricità e si è convocato per i giorni 10, 11 e 12 maggio le udienze pubbliche per informare il nuovo schema di aumenti. Secondo quanto ha informato giovedì la Segreteria per l'Energia dipendente dal Ministero dell'Economia, gli aumenti previsti saranno in media del 17% per quanto riguarda l'elettricità e del 21% per quanto riguarda il gas. Rimarrebbero eccettuate le utenze che hanno accesso alla denominata tariffa sociale. L'iniziativa del governo, osteggiata dalla corrente della maggioranza che fa capo alla vicepresidente Cristina Kirchner, rientra nel piano economico accordato con il Fondo Monetario Internazionale e che prevede una progressiva riduzione della spesa pubblica destinata al sussidio delle bollette. L'obiettivo del governo è quello di rendere effettivi i nuovi aumenti già dal mese di giugno e in questo modo si inizia il processo di aggiornamento delle tariffe definito dal governo nel programma economico che ha come obiettivo raggiungere livelli tariffari ragionevoli. Un processo, prosegue la nota, che si sosterrà sui criteri e le direttrici di gradualità e proporzionalità stabiliti dalla Costituzione nazionale. La Banca Centrale Argentina aumenta il tasso di sconto di 2,5 punti fino al 47%. La Banca Centrale Argentina ha aumentato e annunciato un aumento di 250 punti base del tasso ufficiale di sconto, portandolo al 47%. La decisione si deve alla necessità di contrastare a livello di politica monetaria il forte incremento dell'inflazione a marzo provocato dallo shock dei prezzi internazionali dell'energia e degli alimenti a causa dell'invasione russa in Ucraina. Obiettivo della misura è quello di preservare la stabilità monetaria e cambiaria e proteggere certamente la protezione e il risparmio in valuta locale evitando di produrre incentivi che promuovano la dollarizzazione. La Banca Centrale della Repubblica Argentina ritiene che il livello del TUS rimane compatibile con lo stimolo agli investimenti e alla produzione e prevede un raffreddamento dell'inflazione nei mesi di maggio e giugno. E andiamo ora al Messico. La Camera dei Deputati respinge la proposta di riforma costituzionale del settore energetico. La Camera dei Deputati messicana ha respinto la proposta di riforma costituzionale del settore dell'energia, uno dei provvedimenti più emblematici del governo del presidente messicano AMLO Andrés Manuel López Obrador. Il testo che avrebbe dato alle compagnie pubbliche la centralità nel mercato energetico non ha superato il quorum dei due terzi, cioè 332 sì, necessario per una legge costituzionale. A favore hanno votato 257 deputati della maggioranza con in testa il Movimento di Rigenerazione Nazionale, cioè Morena, contro i 223 no delle opposizioni. Partito Rivoluzionario Istituzionale, il PRI, Partito di Azione Nazionale, il PAN, e Partito della Rivoluzione Democratica, PRD. Il dibattito, durato circa 11 ore, ha vissuto diversi momenti di tensione e si è chiuso con manifestazioni di entusiasmo delle opposizioni alla prima vera vittoria contro il governo nei quasi 4 anni di mandato del presidente López Obrador. I deputati del fronte antigovernativo, riferisce il quotidiano Milenio, sono entrati in aula la sera di sabato per evitare possibili blocchi che i simpatizzanti di Morena avrebbero posto per impedire il voto. La proposta governativa prevedeva la modifica di 3 articoli della Costituzione e di 9 transitori. Un provvedimento aveva pensato per garantire l'energia elettrica a prezzi giusti a tutti i messicani, secondo il presidente Amlom, e perché non ci siano aumenti maggiori dell'inflazione. La proposta, più volte annunciata dal capo dello Stato, puntava a consegnare alla statale Commissione Federale di Elettricità il 54% del mercato, lasciando il 46% all'iniziativa privata. Non significa statizzare il settore, ma dare alla Confederazione il suo valore e mettere le imprese private in un'autentica e una vera concorrenza. Al tempo stesso, il progetto di riforma stabiliva che lo sfruttamento del litio lo può fare solo la nazione. Tutto il minerale di litio che c'è nel sottosuolo della patria, nel nostro territorio e dei messicani, aveva detto il presidente. Quindi quello già è storia. Passiamo alla Spagna. Spagna, certamente, Endesa smantellerà tutte le sue centrali a carbone entro il 2027. Endesa, società del gruppo Enel, prevede di chiudere tutte le centrali a carbone in Spagna nel 2027, 3 anni prima della data prevista come parte del suo impegno per la decarbonizzazione totale entro il 2040. Lo ha reso noto l'azienda energetica in un comunicato. Attualmente gli impianti di Andorra, l'impianto Teruel, Compostilla a León e Carboneras in Almeria sono in fase di smantellamento, mentre dovrebbero essere avviati i lavori di chiusura anche per quello di As Pontes a Coruña e di Es Murterar in Alcaudia, nelle isole Baleari. La disattivazione degli impianti è un'operazione di grande complessità tecnica, ha evidenziato Endesa, che coinvolgerà circa 200 lavoratori diretti in ogni impianto. Passiamo ora alla Germania. L'inflazione è aumentata a marzo al 7,3%, massimo dal 1981. L'inflazione è aumentata a marzo scorso in Germania il 7,3% su base annua, spinta dal rincaro dell'energia al massimo dal 1981. È quanto comunica l'Ufficio Federale di Statistica, che ha confermato i dati preliminari. A febbraio l'indicatore era al 5,1%, tuttavia i prezzi si sono mossi in rialzo a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha provocato un ulteriore incremento del costo dell'energia. In particolare il prezzo del gasolio da riscaldamento ha sperimentato un rialzo del 144%. Per il carburante e il gas naturale l'aumento è stato rispettivamente del 47,4% e del 41,8%. E come riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'inflazione sarebbe stata dal 3,6% a marzo se si escludesse la componente energetica. A ogni modo, è aumentato anche il prezzo dei generi alimentari, con un più 6,2% su base annua. Rispetto a febbraio, l'incremento dell'inflazione è stato del 2,5%. Molto bene, amici, continuiamo nel nostro programma in lingua italiana su RAE, Radiodiffusione Argentina all'esterior, e ora passiamo al capitolo della comunità radiotelevisiva italofona. Questa nuova coproduzione, certamente, oggi a cura di la collega radio della Slovenia, Radio Capodistria, questa produzione di Rosanna Bubbola, che si chiama Lo specchio delle parole, e tratta sul centenario dell'uscita dell'Ulisse, un breve viaggio nella relazione tra James Joyce e Nora, moglie, musa, figura sulla quale lo scrittore di Dublino ha plasmato le donne dei suoi romanzi e grazie alla quale i personaggi femminili hanno acquisito spessore e profondità psicologica. Ecco la coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, oggi a cura di Radio Capodistria.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Lo specchio delle parole di Rosanna Bubbola per Radio Capodistria. Ogni grande artista, uomo o donna che sia, condivide spesso la valigia della vita con un'altra figura, a volte silente, che ne condiziona e influenza il quotidiano, l'opera e le emozioni. in un viaggio lungo il fiume della coscienza, in quel flusso perenne che li ha portati in giro per l'Europa e quindi a dimorare a Trieste, si sono imbarcati James Joyce e Nora Barnacle, musa, moglie, figura sulla quale lo scrittore di Dublino ha plasmato le donne dei suoi romanzi e grazie alla quale i personaggi femminili hanno acquisito spessore e profondità psicologica. La loro unione, la loro complicità e la profondità del loro rapporto è racchiusa in un gesto di Joyce, in quella data da rendere immortale scelta per lo svolgimento dell'Ulisse, il 16 giugno 1904, giorno in cui Nora capì di essere innamorata di lui. Nel centenario dell'uscita dell'Ulisse, 2 febbraio 1922, tratteggiamo la storia di due persone, James e Nora, non due riflessi, ma due immagini nello stesso specchio di parole e vita, e lo facciamo assieme a Laura Pelaschiar, professore associato di letteratura inglese all'Università degli Studi di Trieste e direttore della Trieste Joyce School, e a Riccardo Cepach, curatore del Museo Joyce di Trieste. La storia tra Joyce e Nora è la storia di due ventenni in cerca di fortuna, due giovani di estrazione sociale diversa, dalla formazione culturale opposta, due ragazzi agli antipodi che si innamorano e insieme lasciano la propria patria, l'Irlanda, per cercare fortuna a Trieste, toccare Pola, per poi tornare nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, che li adotterà e li vedrà crescere.
James Joyce e Nora Barnacle arrivano a Trieste il 20 ottobre del 1904. In realtà si conoscono da pochissimi mesi, noi sappiamo che si conoscono da giugno, lo sappiamo perché il 16 giugno, che è la data in cui viene inventato l'Ulisse, per testimonianza diretta di Joyce, è la data in cui Nora lo ha reso uomo. E quindi naturalmente sappiamo che si conoscono da molto poco, quindi sono due pazzi fondamentalmente, cioè partono da Dublino senza soldi, sulla base di un'informazione sbagliata che gli avevano dato, in secondo cui doveva esserci un lavoro, insomma un impiego da insegnante inglese alla Ballet School di Zurigo, che non era, e quindi questo è il motivo per cui proseguono e arrivano a Trieste, e hanno pochissime garanzie e, ripeto, insomma, si conoscono anche da poco tempo, però il rapporto evidentemente è per entrambi estremamente solido, tant'è vero che dura per tutta la vita di Joyce, ed è un rapporto veramente strano e interessante.
La coppia James Joyce e Nora Joyce effettivamente appartiene a quella galleria, a quel gruppo di coppie famose in cui almeno uno è un artista famoso e che forse tendiamo un poco a mitizzare. Certamente Nora Barnacle, Joyce molto più tardi, è una figura centrale di riferimento per tutta la vita dello scrittore di James Joyce, ed è pur vero che in tal senso è stata una colonna portante della sua esistenza, ma è forse anche opportuno e utile soffermarsi sull'elemento un po' meno attraente e attrattivo per quanto riguarda così una inclinazione alla mitizzazione che abbiamo di queste situazioni, perché quando Nora nel 1904 decide o accetta la proposta di James di scappare insieme dall'Irlanda, i due si conoscono soltanto da 3 mesi, Nora accetta e quindi da un lato possiamo anche apprezzare, se vogliamo, l'audacia di una scelta di questo tipo in un'Irlanda fortemente cattolica, fortemente conservatrice, e che mai avrebbe potuto tollerare una scelta di questo tipo. Dall'altro però teniamo presente che Nora, allora ventenne, si consegna ad una situazione che non avrebbe potuto avere alcun tipo di riparazione. Intendo dire che sì, Nora trascorre il resto della sua vita insieme a James, ma non aveva assolutamente alternative.
A Trieste i Joyce vivono una delle stagioni più felici per loro stessa testimonianza. È un periodo di grandi difficoltà economiche, sicuramente sappiamo che Joyce si arrabatte in mille modi per sbarcare il lunario, Nora aiuta tante volte anche andando a casa, per esempio, di Svevo ad aiutare in casa e quindi naturalmente in qualche maniera subendo un po' la discriminazione, fra virgolette, insomma, della moglie di Svevo. Quindi un periodo difficile, ma anche un periodo molto felice. Questo si vede molte volte nelle lettere. Joyce dice che Trieste in qualche maniera è il luogo che li ha accolti e dove sono nati, fra l'altro, i due figli, Giorgio e Lucia, e dove hanno trascorso un periodo molto lungo e sono successe le cose importanti, quelle che poi daranno frutto nel periodo successivo, cioè appunto è stato concepito e iniziato l'Ulisse, sono state pubblicate le prime opere, in qualche maniera Joyce a Trieste diventa James Joyce.
Una vita tutt'altro che semplice, in cui i confini culturali e sociali vengono abbattuti da un gioco di equilibri, in cui le mancanze di uno diventano ispirazione per l'altro.
Nora non è sostanzialmente o quasi interessata al lavoro di Joyce. Il loro rapporto passa per altri canali, sicuramente quello intellettuale è minoritario. C'è un rapporto sentimentale e sessuale molto forte, molto vivace, di cui ci sono testimonianze, di cui ci sono tracce, e diciamo c'è un interesse anche intellettuale da parte di Joyce nei confronti di Nora, che diventa un po' un oggetto di studio per Joyce, in qualche maniera, insomma, è stato detto da molti osservatori che naturalmente alcuni dei personaggi femminili indimenticabili di Joyce, e naturalmente il pensiero corre alla Molly Bloom, protagonista, coprotagonista di Ulisse, sicuramente è ispirato a Nora in parte.
Questa creazione immensa, finzionale, che è Molly Bloom, e a cui effettivamente Joyce si rivolge anche ispirandosi alla figura di Nora Barnacle, soprattutto per quanto riguarda la sensualità, l'elemento erotico, l'elemento seduttivo. Ma Molly è anche composta di altre influenze e di altre presenze femminili, molte delle quali oserei dire proprio di provenienza triestina. Quindi è un compendio, non c'è soltanto Nora lì dentro. Lo stream of consciousness dell'episodio Penelope di Ulysses basato sullo stile delle lettere che Nora scriveva a James. Quindi la mancanza di segni di interpunzione, una certa sgrammaticatura. Questo però è un elemento stilistico che caratterizza tutte le lettere che le corrispondenti femminili di Joyce, della famiglia Joyce, intendo dire, quindi le sorelle, la zia, manifestavano. Quindi l'elemento della ignoranza, fondamentalmente, come si usano i segni di interpunzione quando si scrive una lettera, che era caratteristica delle corrispondenti donne di famiglia di Joyce, in quanto non in possesso di un'educazione scolastica sufficientemente solida per far sì che loro sapessero usare i segni di interpunzione. Anche qui, quindi, una sorta di mitizzazione di una situazione di ignoranza scolastica, di carenza di educazione scolastica, che magari anche da parte di certi critici particolarmente inclini a questi atteggiamenti, diventa un mito stilistico che lui sicuramente ha presente quando scrive, ma che non riguarda soltanto Nora, ma che tristemente è invece caratteristico di tutto l'ambiente familiare femminile della travagliatissima famiglia Joyce a Dublino.
Nora non sapeva la grammatica. La condizione delle donne non era quella di oggi. Ed anche se non comprese mai fino in fondo il genio che aveva accanto, sicuramente aiutò la sua creazione, rimanendo al suo fianco per tutta la vita. Quello di Joyce e Nora fu un amore giovanile, folle, che oltrepassò pregiudizi e aspettative e abbatté i confini del tempo per divenire immortale nello specchio delle parole e della vita.
Ed ecco la coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, questa coproduzione a cura di Radio Capodistria, di Rosana Bubbola, con Riccardo Cepac, che è il curatore del Museo Sveviano and Joyce di Trieste, Laura Pelaschiara, professoressa associata di letteratura inglese all'Università degli Studi di Trieste e direttrice della Trieste Joyce School. Questa coproduzione Amore senza confine, che condividiamo con tutti voi e tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici, possono godersi qui dall'aire, dalla RAI.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mondo.
Ecco, l'Octetto di Salvo, questa versione di questa bellissima canzone targata Piazzolla, Libertango.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mia sangue.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ed ecco, voi sapete, qui in Argentina il mate, o il mate come dite voi in Italia o nei paesi che non parlano lo spagnolo o lo argentino, il mate in Argentina sempre meno condiviso. La pandemia cambia una delle principali abitudini argentine. Oltre 2 anni di pandemia stanno cambiando anche una delle abitudini insostituibili in Argentina, la condivisione dello stesso mate nel tradizionale rituale della bevanda più diffusa nel paese. Tra familiari, amici, colleghi di lavoro e talvolta anche in incontri occasionali, emerge da una ricerca ad hoc dell'Università Autonoma di Entre Ríos e dell'Università Nazionale di Rosario. L'indagine mostra che solo la metà degli interpellati tornerebbe a avere il mate con persone che non appartengono alla propria cerchia ristretta. Nonostante il progressivo superamento delle misure imposte dal governo e dalle amministrazioni provinciali, aggiunge l'Istituto Nazionale della Yerba Mate, i cambiamenti d'approccio registrati in questo lungo periodo di emergenza sanitaria vanno verso un consolidamento. Nonostante la fine del distanziamento sociale, insomma, pare che sempre più argentini siano convinti che condividere stesso mate e stessa bombigia non sia più opportuno, almeno ora. Col proprio partner, con i figli, ma sempre meno con amici, conoscenti e nei luoghi di lavoro. A conferma di questa tendenza, una novità assoluta nella società argentina è l'aumento di mate in circolazione, con record di vendita anche di yerba mate durante il 2021. Sono stati 882 milioni di chili entrati negli stabilimenti dove si provvede all'essiccazione, mentre nel mercato nazionale si sono mossi 282 milioni di chili del prodotto finito, cifra record nella storia della produzione e del consumo. È così allora che il mate dell'Argentina, in questa ricerca citata, spiega che il 96% degli intervistati prima dell'inizio di questo funesto periodo condivideva il mate al lavoro, durante le lezioni all'università o con amici nelle occasioni più varie. Di questi però solo il 71% afferma di continuare a condividerlo solo all'interno della famiglia e con conviventi, mentre solo il 50% ha manifestato certezza di tornare alle abitudini di sempre una volta che la pandemia sarà superata. Ad ogni modo, come si comprende anche dall'andamento del mercato, l'abitudine di consumare mate continua anche se il 20% dei consumatori riconosce di avere raggiunto altre infusioni. Non è solo questo, assicurano gli addetti ai lavori. Durante la condizione di isolamento, soprattutto nei mesi di misure rigide, proprio come conseguenza del consumo in forma individuale, gli argentini abbiamo dedicato più attenzione alla scelta del prodotto, della fragranza e del mate. Il mate, cioè, si chiama pure il recipiente, dove uno prende, dove uno beve l'infusione. Dal canto suo, il Ministero della Salute non risparmia raccomandazioni già dallo scoppio della pandemia in Argentina, suggerendo di evitare di condividere stessi mati e bombigia in modo particolare durante il periodo invernale, momento di massima diffusione delle malattie respiratorie stagionali. Un po' di musica, amici, qui su RAI Argentina al mondo con los Caballeros de la Quema, Fulanos de Nadie.
Palermo tiene poco. buscar. En casa hay dos vinos, si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa. El asunto no estuvo tan mal. No hay besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Los vidrios de un vaso mientras desayunas un papel y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón y así quedamos. Se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va, después se va. Zorra que mi corazón y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Llenate el vaso, preciosa, y brindemos por lo que nunca será.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene, ed è passata, sono passate le Pasque, la Pasqua, e Papa Francesco ha pregato certamente per la pace in Ucraina, trascinata in una guerra insensata. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza in questa Pasqua, ha detto il Papa affacciato su Piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre, ha aggiunto il pontefice. Chi ha la responsabilità delle nazioni ascolti il grido di pace della gente. Ascolti quell'inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? Ha detto Papa Francesco citando il manifesto Rasel-Einstein del 1955. La pace è possibile. Ogni guerra porta con sé strascichi che coinvolgono tutta l'umanità, dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui si vedono già le avvisaglie. Davanti ai segni perdurati della guerra, come alle tante dolorose sconfitte della vita, Cristo, vincitore del peccato, della paura e della morte, continuava Papa Francesco, esorta a non arrendersi al male e alla violenza. Lasciamoci vincere dalla pace di Cristo. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria, responsabilità di tutti, ha detto Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi. Porto nel cuore tutte le vittime ucraine, i milioni di rifugiati e di sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti sole, le vite spezzate e le città rase al suolo, ha proseguito il Papa. Ho negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti orfani e che fuggono dalla guerra. Guardandoli non possiamo non avvertire il loro grido di dolore insieme a quello dei tanti altri bambini che soffrono in tutto il mondo. Quelli che muoiono di fame e per assenza di cure, quelli che sono vittime di abusi e violenza e quelli a cui è stato negato il diritto di nascere. Facciamo fatica a credere che Gesù sia davvero risorto e abbia vinto la morte, ha aggiunto il pontefice. Non è un'illusione, oggi più che mai risuona l'annuncio pasquale, Cristo è risorto, è veramente risorto. Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, continuava Papa Francesco. Abbiamo alle spalle 2 anni di pandemia, in noi c'è ancora lo spirito di Caino che guarda Abele con lo spirito di rivale e pensa a come eliminarlo. Ecco, era il frammento dell'omelia del Papa Francesco domenica di Pasqua, e lì di fronte a più di 100.000 persone affacciatosi su piazza Agi a Roma, in Vaticano. 10 minuti è pesato per il Papa Francesco la possibilità di parlare di queste cose dopo la benedizione Urbi et Orbi. Ora amici, continuiamo qui sulla RAI con musica, in questo caso un cantautore di tanto successo qui in Argentina, parliamo di Alejandro Lerner, la canzone si chiama Secretos, Alejandro Lerner qui alla RAI.
Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido, y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar, hay algo que te quiero decir. Quiero que me digas que no es cierto, que quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar.
Molto bene amici, in fase chiusura i titoli più importanti in questa puntata. L'assemblea Eurolat chiude senza risoluzione su guerra e Ucraina. L'inflazione sta paralizzando l'economia. Il governo fissa data dell'udienza pubblica sull'aumento delle tariffe di energia e gas. La Banca Centrale Argentina aumenta tasso di sconto da 2,5 punti fino al 47%. In Messico la Camera dei Deputati respinge la proposta di riforma costituzionale del settore energia. In Spagna Endesa smantellerà tutte le sue centrali a carbone entro il 2027. Dal Vaticano, Papa Francesco, appello, pace in Ucraina, trascinata in una guerra insensata. Molto bene amici, siamo rimasti già sulla fine del nostro programma, accompagnandovi sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Certamente noi vi salutiamo alla prossima puntata, ringraziando Diego Giraun dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Julián Cortés, la pagina web, la gestione telematica, e certamente Silvana Avellaneda nella produzione sotto la direzione di Adrián Corol. Sarà alla prossima puntata da RAE Argentina al Mondo, da Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana. Ciao!